Mi lascio suggestionare da un tema un po' particolare, un po' laterale rispetto al brano del Vangelo, che invece, come avete sentito, è complessivamente la proposta dell'attesa cristiana, no? Mi lascio appunto suggerire da questa settimana dei morti, dei santi, dei morti, dei martiri, e in particolare dei caduti nelle guerre, il 4 novembre che noi celebriamo qui in comunità domani, e anche, se volete, dal viaggio di 150 giovani della nostra parrocchia ad Dachau, e anche, se si vuole, dal documento del Papa, che, invitando a celebrare il Giubileo, la fine di questo secolo, invita a non dimenticare i fantasmi di questo secolo, le grandi tragedie che purtroppo ne stanno accompagnando anche la fine, no? Il male che si è manifestato pubblicamente nelle nostre città e che invece ingenuamente viene ignorato, appunto, in questa società che non ha il senso di peccato e che è una delle civiltà con le più grandi violenze e tragedie della storia, no? Però tutti dicono che non c'è peccato, no? Non c'è male, c'è solo qualche disgrazia, hai capito? Qui si sono ammazzati a milioni, ma il male non c'è, no? O, se volete, un'altra versione, legandoci alla parabola della scrittura, come facile addormentarsi. Anzi, la parabola dice che si addormentano tutti, anche quelle brave che avevano l'olio. La differenza è alla fine, ma durante si sono addormentati tutti. Dopo quello che è successo non molti anni fa, nelle due guerre, per esempio, per dire, un paesino come Redona ha lì 70 giovani di 20-25 anni, tutti ammazzati in guerra lì all'inizio del viale. E 70 giovani sono tanti, sono un pullman e mezzo, massacrati, no? Ma dico, in un paesino. Pochi anni fa sono successe queste cose ai nostri parenti, ai nostri amici in casa, nei nostri paesi. Dopo tutto questo e dopo quello che la televisione ci butta lì sul tavolo ogni sera per nutrire la nostra nausea, dopo tutto questo non c'è in giro indignazione in questa città, non siamo indignati. Dai, 5 minuti si va oltre, E vedrete che gli ultimi dell'anno e la fine secolo in televisione ci saranno gli lustrini, no? E ancora più grave, non si vedono vive le questioni che una memoria di questo tipo dovrebbe imporci. Cioè, come mai sono successe queste cose? Questo dovrebbe in qualche maniera porci dei problemi radicali, che sono poi i nostri problemi della politica, per esempio. Invece queste questioni non sono vive, no? Anzi, la politica si banalizza sempre più, no? In un palcoscenico di qualche persona. Dimentichiamo troppo facilmente e viviamo come se avessimo solo dei piccoli interessi, i problemucci di giornate, che certo sono grossi, ma quelli del male che è successo nella nostra città, quello non è parte del nostro problema, ognuno ha i suoi qui. Quindi l'intenzione di questa meditazione, che per la verità cerca di rifarsi ad alcuni grandi richiami di alcuni personaggi di questo secolo che non bisogna dimenticare. Questa meditazione ha lo scopo di sollevare un po' la dimenticanza sul male che si è abbattuto sulle nostre città in questo secolo, perché le grandi questioni dell'uomo non vengano banalizzate. È strano, appunto, che entrando nel terzo millennio noi non abbiamo gli specchietti retrovisori, no? Avessimo anche solo un occhio allo specchietto retrovisore, apparirebbe subito il male e il fantasma che ha imperversato in queste città occidentali. Vi cito alcune cose. Due terribili guerre mondiali, appunto, le abbiamo chiamate per la prima volta. i totalitarismi di destra e di sinistra, tanto per dare un volto e ricordarci alcune cose di Hitler e di Stalin, sono dei nostri tempi, sono i nostri genitori. Hiroshima, i gulag, i genocidi di Auschwitz e in Cambogia. Ma poi appunto capite che l'elenco può continuare, perché fino a settimana scorsa, fino a stanotte, fino a domani, in Bosnia, in Kosovo, in Ruanda, in Algeria. E al centro di tutte le tragedie sta proprio al centro l'olocausto degli ebrei sotto la dittatura di Hitler, paradigma di tutta questa sofferenza umana, nella quale il male ha manifestato il suo volto più diabolico, più orribile. In questo senso hanno ragione gli ebrei di dire che non è confrontabile l'olocausto o qualcos'altro. È il simbolo del male che incancrenisce la nostra umanità. È successo, appunto questa è la lettura di chi purtroppo è capitato in questa roba, perché sono capitati, stavano andando in banca, stavano andando a scuola, stavano abbracciandosi, è capitato. Perché questo è terribile, lo sottolineerò molte volte. È capitato come potrebbe capitare stasera. Cioè non è che l'umanità si è messa d'accordo a dire facciamo un bel massacro. È capitato. È successo tra noi l'impensabile. Quello che hanno vissuto milioni e milioni di uomini e donne che si sono trovati increduli dentro a situazioni inimmaginabili. Fino all'ultimo, fin quando sono arrivati lì svestiti, c'era su piscina, c'era su bagno, no? Sul forno cremato. Non ammettevano fino alla fine che potesse accadere una cosa del genere, no? Ma mi sembra quello che arriva dal Kosovo, dal Ruanda, no? Dove degli amici, dove dei preti si sono massacrati, ma era impensabile appunto, da dove viene sta roba? Chi ha vissuto l'impensabile ha poi sperimentato il male di non poterlo dire. L'impensabile era anche indicibile. Cosa gli dici a uno che non ha visto, a uno che non ha vissuto? Perché nessuno ascoltava, o chi ascoltava non capiva l'inascoltabile, appunto. Non era ascoltabile. E chi di noi, lo so, io ricorderò sempre un signore sull'autostradale di Milano venendo su quando andavo in università, non sapevo neanche chi era, ma quello l'avrebbe detto a tutti, appena incontrava uno gli diceva sta roba qui. Era stato in campo di concentramento, lui non riusciva a dormire perché tutte le notti si svegliava con l'odore di cadavere e di calcina nei naselli. Era una cosa bestiale, appunto, non riusciva a mangiare senza questo odore. Ma appunto chi capiva? Ci sono voci del nostro secolo che non usciranno più dalla storia, come quelle dei profeti, come quello di Cristo che piange sul martirio e la sordità di Gerusalemme. Penso per esempio a Wiesel o a Primo Levi, per dire le due o tre cosette che abbiamo letto, ma penso milioni di persone come questi hanno detto al figlio ritrovato, quei pochi scappati, no? Ai tanti che hanno cercato di raccontare, schiacciati dalla vergogna di ricordare, no? La vergogna di dire certe cose. E appunto sono cose che succedono solo in robe così, è difficile proprio capire, secondo me. Dalla vergogna di essere dei sopravvissuti addirittura, qualcuno con la vergogna di dire tutti i miei amici sono morti, la vergogna di essere scappati a questo destino, e la vergogna di essere uomini. Chi appunto, schiacciato da questa vergogna, ha cercato l'unica redenzione possibile nel fatto che qualcuno ascoltasse e capisse, dice Wiesel, voi dovete sapere. Anche se lo so che non comprenderete niente, ma dovete sapere. Perché quello che è successo è impensabile e indicibile. Come dice Levi, se questo è un uomo, è un libro di grande meditazione. Sto poveretto qui si è poi suicidato, non ce l'ha fatto più a portare sta memoria, a non riuscire a dirlo, e soprattutto il fatto che il dirlo non rimediava più. Scrive appunto: come l'inferno di quella stanza vuota dove si arriva sfiniti ma non ci si può sedere, dove da un rubinetto goccio l'acqua sporca che dopo 6 giorni che non bevi non si può bere, dove si aspetta che succeda qualcosa che non può essere che terribile, ma non succede neanche quello, dove non si riesce a pensare più a niente perché si è già morti. O come scrive Wiesel nella notte, come quella ragazza che sotto l'ordine del soldato toglie i vestiti al suo fratellino e gli dice di non avere paura, o quella madre cui i soldati uccidono prima l'uno dopo l'altro dei figli sotto gli occhi e chiede anche lei di essere uccisa, ma gli aguzzini preferiscono che ella viva abitata dalla morte, e allora prende i 2 piccoli corpi e si mette a danzare. Come descrivere quella madre, dice Wiesel, come raccontare la sua danza? C'è in questa tragedia qualcosa che fa molto di più che male e non so cos'è. Appunto, è il mistero di una cattiveria, di un male assoluto in qualche maniera, no? Irrimediabile, di cui non si può chiedere scusa, appunto, no? Ebbene, alla fine di questo secolo noi dobbiamo ascoltare e pensare, perché sta roba qui è successo, perché non si è pensato. Pensare a che cosa è successo, cosa ha portato la città umana al tumore del totalitarismo, dell'antisemitismo, dell'imperialismo e della forma radicale che è appunto il totalitarismo, che ha fatto queste cose, e quali sono stati i meccanismi che hanno costruito tra noi l'inferno e hanno convinto tante persone a gestirlo, a metterlo in piedi. Uomini e donne normali hanno messo in piedi l'inferno in questo mondo. Cosa hanno potuto fare le masse, la razza, la propaganda, il conformismo, la menzogna, la burocrazia, l'obbedienza, l'eliminazione della libertà e della politica dal campo pubblico, perché sono questi i meccanismi dell'inferno, del totalitarismo. Noi dobbiamo pensare a che cosa ha portato gli uomini di questo secolo a cadere in questo male radicale e inventare una macchina perfetta per triturare l'uomo. Perché il campo di concentramento, appunto, quando leggi queste cose qui, senti queste cose, è proprio una macchina perfetta per demolire l'umanità dell'uomo. Studiata così, cioè non è appunto dovevano sbarazzarsi, no. Era proprio la macchina per sbarazzarsi dell'uomo. C'era più importante il processo dello sbarazzarsi che il fatto di sbarazzarsi. In questa distruzione scientifica in un laboratorio o sacrario bestiale che è il campo di concentramento, dove si attua, dice ancora Levi, una tecnica per produrre cadaveri viventi, perché non è solo uccidere, sai, uccidere tutto sommato si fa alla svelta, sì, uno che viene ucciso alla svelta non è un granché, penso. Il problema invece è di tenere vivi dei cadaveri, no? Attraverso tutta una metodologia. Primo, uccidere giuridicamente l'uomo, togliergli il diritto, per esempio presentando gli ebrei, i giudei, come criminali, e poi nello stesso campo mettendo a comandare i criminali in maniera che i giudei si sentissero inferiori anche ai criminali, la distruzione giuridica appunto. Poi la distruzione della dignità morale, che si toglie quando uno fa certe cose perché è così, senza senso, senza perché appunto. Tolta anche la morte, perché nel campo di concentramento non si sa se uno è vivo o uno è morto, perché la morte è anonima. e poi uccidere fino in fondo l'identità, l'unicità, la singolarità della persona, quindi stipare nelle carri bestiame, ammassati in stanze, rasati e denudati, torturati e distrutti, per togliere la percezione della dignità dell'io, appunto, no? E tutto questo mi pare la cosa che, su cui bisogna proprio, io non so cosa dire, bisogna fare un mea culpa incredibile, ma soprattutto bisogna svegliarsi, perché questo è stato fatto come una cosa naturale. Tutti facevano quello che dovevano fare. La cosa più impressionante dei processi è stata che nessuno si sentiva colpevole, perché tutti avevano obbedito a ordini. Un ufficiale confessava di non aver mai parlato a sua moglie la sera di che cosa faceva di giorno nel campo. Faceva un lavoro. Questo è il mistero che è stato chiamato da Arendt, una grande donna. Da questi campi sono usciti alcune grandi donne che hanno meditato su queste cose qui. Questo è il mistero della banalità del male. Il male era banale. Si facevano queste cose, si fanno queste cose, perché purtroppo si fanno. Quando ci facevano vedere in televisione le fosse comuni, si fanno queste cose qui con questo stile, a parte i soldati che poi bevevano, fumavano, andavano a casa a abbracciare la moglie, andavano in chiesa forse, non lo so. Si fanno queste cose come se ne fanno altre. E l'abisso pauroso è proprio questo, che in ogni uomo, ma bisogna proprio dire in ogni, quindi anche in me, è questo che fa paura. In ciascuno di noi c'è la capacità di cadere nel male radicale. Si faceva senza pensare. È l'aspetto più terribile di ciò che è successo e può ancora succedere. In questo senso non si può dimenticare e non si può far finta di dire erano mostri, li abbiamo visti sui tavoli degli imputati, non erano per niente mostri, era gente col paltò, con gli occhiali, impiegati, erano persone con alti ruoli sociali, rispettabili. Sul banco degli imputati c'è l'uomo normale, c'è l'umanità intera. In questo senso la memoria dell'Olocausto è un sacramento del mondo moderno, appunto. Non si può celebrare l'Eucaristia, per esempio, dimenticando l'Olocausto del popolo ebreo. Dobbiamo sentire la responsabilità di fronte al male, ma non, perché capite, tutti dicono, ma non staremo qui a continuare a pensare al male fatto, non si vive più, si sta male, capito? Ma non è questa la direzione del ricordare, la direzione del ricordare è di non dormire adesso. Se uno dorme adesso è complice del male, questo è il problema. Noi dobbiamo sentire la responsabilità di pensare, dobbiamo restare capaci di pensare, di tener viva un'attesa nelle condizioni tragiche di questo mondo. Se questa società non è alitata, come sta succedendo per la nostra, da un'attesa, da un'utopia, da un'ideologia, da qualcosa che in comune ci gasa un po', si va verso forme di totalitarismo, di indifferenza totale, ci possono ammazzare qualcuno vicino, non ci fermeremo più, non ci interessa. Se non c'è una causa comune, appunto. Tener viva un'attesa, credere nella verità dell'uomo, più grande di tutte le propagande, l'uomo deve cercare la verità, non può conformarsi, no. Dobbiamo coltivare una passione politica come la virtù più grande di tutte. Che paura fa questa disaffezione alla politica, questa banalizzazione della vita comune, questo fare ognuno quel che gli pare. È una condizione tragica questa. Anche se la propaganda appunto coltiva questo individualismo invece. Soprattutto dobbiamo imparare attraverso questa vigilanza, questa attesa, questa passione politica. Sono i modi per imparare a amare il mondo. Non bisogna smettere di amare il mondo. E le chiese hanno delle belle responsabilità quando continuano a parlare male del mondo, per essere belle loro. Bisogna tenere vivo nell'uomo l'amore per il mondo. Contro la banalità del male dovremmo educarci tutti a vedere, perché bisogna educare lo sguardo. Se uno è impuro, se uno è scorretto, se uno è cattivo, vede tutte cose brutte. Bisogna educare lo sguardo a vedere la banalità del bene, se possiamo dire così. Cioè al fatto che il bene è diffuso, che il mondo è quotidianamente pieno di gesti buoni, di sguardi benevoli, di promesse. Un'educazione dello sguardo al bene presente. Ma cosa immaginate? Adesso si fanno tutti questi discorsi sui figli che si drogano, su tutta sti ragazzi dispersi. Ma è vero che c'è in giro. Ma nessuno fa i discorsi veri. Avrò risolto il problema quando gli ho mandato un carabiniere lì nell'angolo. Che problema avrò risolto? Certo, di stare un po' più quieto io, forse. Ma il problema è che ai nostri figli indichiamo le ragioni per sorridere alla vita. Bisogna chiedersi sul serio perché non riusciamo a far stare allegri i nostri figli. Questo è il problema. Che tipo di strade abbiamo messo su? Che tipo di vita abbiamo impiantato? Che tipo di rapporti abbiamo per rendere i nostri figli così scontenti di vivere? Perché non si fa mai questo discorso qui? Che è quello più elementare, che se uno ha un po' di amore lo fa subito. Ma se io avessi, se ho in casa qualcuno che ha sempre il muso, dico: ma qui c'è qualcosa che non va, cosa posso fare per rendere questa persona più serena in casa? E perché pubblicamente non lo facciamo questo discorso? Specialmente chi ha compiti educativi, chi ha potere, pensate all'informazione per esempio, se diventasse capace di educare alla banalità del bene, di farci vedere cose un po' diverse, di quelle così volgari, di quelle così, i pettegolezzi, tutte quelle oscenità di cui si riempie l'informazione, si va a cercare tutto lo sporco, si va a mettere in piazza tutto quello che fa male, no? È lì che stiamo distruggendo la civiltà. Dove, secondo voi? Nel fatto che siamo un po' più ricchi, ma non sarebbe questo il problema. Il problema è che stiamo diventando più volgari e più violenti, appunto. Non si tratta, quando si dice di educare a vedere il bene che c'è, perché cosa credete che tiene in piedi la vita? L'infinità di gesti buoni di cui siamo circondati, è questo che ci sorregge nonostante tutto il male, no? Non si tratta appunto di essere ingenuamente ottimisti, ma di tener vivo e di suscitare ciò che l'uomo ha di più prezioso, l'amore per la vita e per l'azione. Non si sente mai dire il gusto per l'azione umana a favore dell'uomo.